Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.
Buonasera a tutti e benvenuti all'iFest e benvenuti al Galeone e a uno degli autori di Decore, questa raccolta di fumetti. E, lascerei immediatamente la parola a voi e mi piacerebbe che ci raccontaste che cos'è questo progetto, come è nato, quando è nato, che cosa ha significato lavorare tutti insieme con così tanti artisti con stili molto diversi.
Grazie a tutti e tutte per essere venuti. Decore è un'antologia di fumetti inediti, è una raccolta di racconti che vuole andare ad indagare su Roma, vuole raccontare una Roma diversa, poco ospitale, poco accogliente, e che parla di diversità. È un omaggio, a me non piace dire una rivisitazione perché per noi è stato un omaggio a Un marziano a Roma di Ennio Flaiano. È un omaggio perché giustamente il racconto di Ennio Flaiano è ambientato negli anni 50, quindi adesso siamo nel 2018, ci sono delle differenze sostanziali, delle differenze che si percepiscono dall'inizio, proprio dall'incipit sia del racconto di Ennio Flaiano che dal nostro marziano, e che sono molto chiare, molto evidenti e molto di impatto. Il marziano a Roma di Ennio Flaiano viene accolto al galoppatoio a Villa Borghese da una folla di curiosi, da una folla di persone che ha voglia di conoscere il diverso, una folla di persone che hanno assolutamente la necessità di andare contro il marziano per chiedergli perché è venuto sulla terra e che cosa è venuto a fare. Una folla di curiosi che è talmente tanto agitata e curiosa che investe personaggi famosi tipo Fellini, una folla di curiosi che lo porta poi ad essere invitato in tutti quelli che sono i salotti borghesi del tempo, lo porta a degli aperitivi in via Veneto, lo porta a un colloquio con il Papa, lo porta in giro per Roma, una Roma che ha voglia di andargli incontro. Il nostro marziano invece appena volteggia su Tor Sapienza viene abbattuto al grido "noi li odiamo i negri dello spazio". Quando lui cade incomincia a girare per i quartieri di Roma, 8 quartieri, 8 autori, e girando per i quartieri avrà delle disavventure, delle avventure e disavventure che sono poi il filo narrativo che unisce tutti i racconti dell'antologia. Il marziano per scelta editoriale non ha un corpo unico, non ha una fisionomia unica, non è riconoscibile in tutti gli stili, ma è diverso. Sono 8 marziani diversi per 8 storie diverse che hanno 8 stili diversi. E per rispondere alla domanda, insomma, a lavorare con 8 autori è stato interessante proprio perché non avendo fissato una linea sia narrativa che neanche di immagine che fosse insomma comune, è stato interessante vedere come tutti gli autori abbiano sviluppato sia le loro storie che anche il loro approccio grafico a quello che è stato al marziano. Quindi diciamo che come casa editrice noi abbiamo dato libertà agli autori di esprimere la diversità attraverso quello che è il loro disegno, il loro tratto e la loro voglia narrativa, perché non volevamo fissarla noi, visto che volevamo parlare di diversità, ci sembrava limitante fissare noi la diversità. E quindi questo è stato insomma il nostro approccio, dico come casa editrice, come prodotto editoriale.
E com'è stato mettere insieme tutti questi stili diversi, approcci diversi, personalità diverse, eccetera?
È stato positivo perché li abbiamo raccolti in divenire, cioè quando erano già stati fatti, quindi non c'è stato quel lavoro prima della storia. Metterli insieme è stato, secondo me, è stato anche molto facile perché tutti gli autori hanno espresso delle tematiche sociali che sono importantissime. non so, vi faccio degli esempi. Il primo, Tilf, che è l'unico racconto che non parla di Roma, il personaggio principale è un personaggio non riconoscibile che rappresenta il potere, che man mano che si guarda la piantina di Roma e man mano che prende potere diventa più grosso, diventa più ingombrante, diventa un personaggio che diventa quasi, è fastidioso vederlo, sia il tratto grafico, che è veramente un graffio sulla pagina, è uno degli autori che a me ha colpito di più. È forte perché proprio si espande, finché non incontra vede come fosse una pedina, vede un disco volante e dice: questo che cazzo è un imprevisto, immagino io odio i dischi volanti, io odio i marziani a Roma. Quindi questo potere ingombrante, questo potere che comunque va contro qualsiasi dinamica, che comunque si fa solo i suoi interessi, continua ad ingrandirsi, a diventare sempre più forte finché non incontra un imprevisto. Ed è una metafora ovviamente su quello che è il potere, su quello che è il potere, ma non solo a Roma, in tutta Italia, in tutto il mondo. Cioè il potere si fa i fatti suoi, continua ad ingrandirsi e gigantirsi finché non incontra un imprevisto, poi l'imprevisto verrà schiacciato in quella che è la normalità. Nel fumetto invece ci saranno delle reazioni diverse.
Ma questo marziano esattamente chi è o che cosa rappresenta, se ci sono anche più tipi di marziani?
Il marziano chi è, il marziano chi non è? Il marziano è la differenza, il marziano rappresenta, il marziano siamo tutti noi. C'è un fumetto di Aladdin dove addirittura lui lo scrive, siamo tutti marziani dentro. Il marziano è il diverso, un diverso che si muove in una Roma non accogliente, in una Roma che in certi tratti è ostile, in una Roma in cui lui è... A differenza del marziano a Roma di Ennio Flaiano, dove nel marziano a Roma di Ennio Flaiano il marziano cerca di integrarsi e anche Roma cerca di integrarlo, perché lo invitano, perché lo chiamano, lo vogliono, lo fanno vedere in televisione, gli fanno delle interviste. Il nostro marziano è un marziano che non è ben accetto, è un marziano che nessuno lo vuole vedere, un marziano che parla linguaggi diversi, perché dal primo racconto, quello di Andrea Malis, lui parla esperanto, nei racconti successivi parla italiano, in un racconto, quello di Aladdin, parla il romanesco. Quindi è un marziano che non ha neanche un linguaggio suo, un marziano totalmente sprovveduto che arriva in un contesto che lui non conosce, in un contesto che lo rigurgita, un contesto che assolutamente non lo vuole.
Ok, mi hai anticipato la mia domanda, esattamente questo ti volevo chiedere, se il marziano fosse altro da noi o rappresentasse una parte di noi. E visto che mi hai risposto, ti volevo chiedere in che rapporto c'è tra il marziano e l'umanità, cioè nel senso perché viene, come si rapporta con gli umani, è un marziano che ci libera o che ci invade, oppure lui stesso per primo è l'escluso?
Sto cercando una tavola. È un marziano che assolutamente nella sua ingenuità ci porta dei messaggi positivi, è un marziano che camminando e subendo poi tutte le situazioni che gli capitano a Roma, ha anche un potere, quello è un potere evocativo. C'è una tavola di Aladdin in cui si vede il volto di Federico Aldrovandi. Conosciamo tutti la storia di Federico, un ragazzo di 17 anni che è stato massacrato dalle forze dell'ordine. E la vignetta, insomma, il disegno che ha fatto Aladdin richiama Federico ovunque, che è stata una campagna che è venuta fuori dopo una partita di Roma-Spal in cui ai tifosi della Spal è stato impedito di portare dentro uno striscione rappresentante il volto di Federico, e dopodiché per un paio di mesi in tutti gli stadi d'Italia è comparso il suo volto. In alcuni stadi le tifoserie sono state multate, alcuni ragazzi sono stati diffidati, daspati, come si dice adesso. E quindi insomma è un marziano che ci porta dei messaggi sociali, ed è un marziano che ci vuole fare conoscere la realtà che stiamo vivendo i giorni nostri. È un marziano che ha questa forza, la forza di di portare avanti dei discorsi che poi sono i discorsi che la casa editrice e gli autori ovviamente vogliono portare avanti, perché secondo me nel 2018 avere un prodotto editoriale che ti fa andare in libreria una vignetta con la faccia di Federico Aldrovandi è importante, visto che allo stadio non te lo fanno fare, visto che normalmente vieni multato se c'è una maglietta che dice qualcosa che non può dire. Avere un libro, avere un autore, avere un'antologia di racconti che ti può esprimere dei messaggi del genere, secondo me è molto importante.
Sicuramente. Allora, questo lavoro, questa antologia è sicuramente una riflessione sul nostro tempo, una riflessione sulla metropoli, in particolare sulla città di Roma e in particolare ancora sulla periferia. C'è un'affermazione che mi ha molto colpito nella storia di Andromalis, in cui si dice che il centro è fermo agli anni Ottanta, mentre periferia è fantascienza, e mi incuriosiva questo rapporto tra il restare fermo e l'andare avanti, e il rapporto quindi tra centro e periferia in una città complessa come Roma.
Sì, tutte le storie sono storie di periferia, perché sono volutamente di periferia, perché la periferia incarna poi quello che è tutta anche la tensione narrativa del fumetto. Cioè, il fumetto è pieno di personaggi secondari, per dire, personaggi. Il marziano, quando atterra, fa amicizia con dei bambini rom, fa amicizia con altri personaggi mutanti, quindi ha proprio voglia di mischiarsi con un mondo che è l'unico mondo che lo riesce ad assimilare, il mondo della periferia. La periferia è stata raccontata da tantissimi scrittori, quasi tutti non romani, da Pasolini, da Gadda. Noi volevamo rientrare in quella dinamica, nella dinamica di un racconto che non fosse centrico. Volevamo un racconto un po' più periferico, perché la periferia rappresenta poi anche quello che è il suono, quello che sono i modi di dire, quello che è la vita culturale, che noi speriamo anche con questo libro di portare avanti. Quindi un racconto meticcio, un racconto che non abbia una struttura narrativa classica, che la struttura narrativa classica è l'inizio, il mezzo e la fine. Noi abbiamo creato una struttura narrativa che è molto frammentata, cioè tutte le storie si concludono tra di loro, sono quasi non sembra neanche che siano legate tra di loro, tranne che dal marziano. Quindi abbiamo anche voluto creare una struttura narrativa, un approccio, diciamo, anche visuale, con 8 stili diversi verso un prodotto che secondo me non sarebbe mai stato pubblicato da un'altra casa editrice, se non da una casa editrice indipendente che ha voglia di portare avanti questi messaggi, perché effettivamente va al di fuori di quello che è il canone classico della pubblicazione, va al di fuori di quello che è la struttura narrativa, anche di come si assimila una storia.
Che luogo è la periferia in generale, al di là del fumetto?
Guarda, io sto al Pigneto, quindi la periferia non la conosco tanto. Sono di Ferrara, quindi sono un provinciale di quelli che hanno 40 chilometri di pianura. La periferia, ho cominciato a viverla io ho lavorato per 5 anni come operatore sociale in un centro di accoglienza a Ponte di Nona, e effettivamente ogni volta che mi muovevo e prendevo il 105 e dal Pigneto mi spostavo verso Grotte Celoni per poi prendere il 501, che veramente, secondo me, se vuoi scrivere, io la mia passione è la scrittura, se vuoi scrivere qualcosa, se non prendi il 501 non sei nessuno, se vuoi raccontare una città, se vuoi raccontare Roma. La periferia è come il noir, raccontare delle storie che altrimenti non sarebbero raccontate, raccontare gli angoli più bui di una città che sembra splendente, ma che splendente non è, raccontare quello che tu vedi ma non vuoi vedere, raccontare una magnifica fogna.
Una magnifica fogna, giustamente. Allora, questa riflessione sulla città, sulla periferia, soprattutto in questo particolare momento, chiama in causa necessariamente la questione del decoro, che è anche richiamata dal titolo stesso del lavoro, no? Probabilmente, anche se nella sua versione rovesciata, decore, però comunque mi sembra che sia una questione di fondo che ci riguarda anche nel momento che stiamo vivendo.
Sì, c'è anche un episodio, una storia proprio di Marta Bianchi che parla proprio di decoro. E, no, ripetimi la domanda che non ho capito.
No, niente. Mi sembra che insomma la questione di fondo che viene richiamata costantemente a partire dal titolo stesso è quella del decoro, no?
Ma sì, costantemente, cioè, non è costantemente, cioè, nel racconto di Marta c'è, cioè, però è una delle tante sfaccettature di quelli che sono poi i problemi di Roma, è una delle tante lotte che agli autori, cioè, ad esempio Marta, abbiamo detto, voi che quartiere vuoi raccontare? Mi ha detto il Pigneto, che storia vuoi raccontare? Lei mi ha detto, a me stanno sulle palle i retakers. E da lì abbiamo strutturato una storia sul decoro. Decore non viene proprio da decoro, ma viene dal fatto che il marziano ha otto cuori, otto storie, e siccome non è un personaggio, non è un personaggio passivo, è un personaggio assolutamente positivo, ad ogni storia, non vi racconto come perché non voglio spoilerare, ad ogni storia lui si priva del proprio cuore per salvare il quartiere, per salvare Roma e per salvare la storia che sta vivendo.
E questo marziano continuerà il suo peregrinare dopo questo progetto?
Allora, l'ultima presentazione, Claudia Croma, che è una delle autrici di una delle storie del fumetto, mi ha fatto un'obiezione che mi ha colpito e che mi ha fatto riflettere. Mi ha detto, però, perché il marziano è maschile e non è una marziana? E quindi io ho intenzione di fare un secondo volume con una marziana che viene a recuperare il povero marziano che è stato a Roma e dice: ma che cazzo ci stai a fare a Roma? Torna nel nostro paese e se lo vuole portare via. Quindi sarà una marziana a Roma e sarà un'antologia tutta femminile.
Ok, al motto di tornate a casa vostra, giustamente. Ok, io vorrei lasciare la parola a uno degli autori che magari ci racconta la sua esperienza nello specifico.
Buonasera a tutti. Ammazza, si sente il fruscio. Io sono Yest, uno dei disegnatori di Decore, scusa, Decore. Insieme a Erpinto, formo un duo che si chiama Point Eyes e ha collaborato con gli altri artisti per raccontare un quartiere che è chiamato Trullo. Non a caso con Erpinto ci è stato assegnato questo quartiere. E niente, noi sinceramente raccontare un quartiere così bello e colorato come il Trullo è stata una bella esperienza. Primo perché io non sono di quel quartiere nello specifico, sono di Tiburtino Terzo. Però c'ho molti legami con il Trullo, a parte Erpinto. Sono molto amico degli occupanti di Ricomincio dal Faro, e di tanta altra gente e mi piace molto andare in quel quartiere. Quindi ci è stato proposto di raccontare il Trullo e noi ci siamo basati principalmente, abbiamo fatto un altro omaggio oltre al libro di Ennio Flaiano, alla Torta in Cielo di Gianni Rodari, perché dopo varie, diciamo, ricerche per vedere se qualcuno aveva già raccontato qualcosa su quel quartiere, abbiamo trovato questa storia molto interessante che parla di questo marziano, appunto, che scende, diciamo, sulla terra e ha il compito di creare un'arma di distruzione di massa, però fallisce nel suo intento e nello sbaglio crea un macchinario per dispensare dolciumi a tutti i bambini del quartiere. E quindi noi abbiamo ripreso diciamo, questa storia e abbiamo mandato sulla terra un suo nipote. Dopo tanti anni ritorna nel quartiere, ritorna al Trullo, ritorna a Montecucco e tutte quelle zone lì. E trova un bambino, l'unico abitante di questo quartiere, perché in alcune fasce orarie della giornata molte periferie si svuotano e sono veri e propri deserti. Però c'è un collegamento anche diciamo, sulla landa desolata, di un sognatore, perché il bambino è sulle scale del faro che gioca con un'astronave un'astronauta e sogna chissà quale personaggio che poi si palesa davanti agli occhi, ed è sempre da solo, ci sono solo macchine, e non è a caso ci sono solo macchine in alcuni quartieri. E niente, noi abbiamo raccontato questo quartiere. E per sapere come va a finire, le copie del libro stanno lì se siete interessati, oppure non lo so, volete essere spoilerati tutto, però diciamo no, diciamo non, dico solo che il nostro, ritornando sulla diversità dei vari marziani, il nostro marziano ha un modo di parlare tutto suo, parla in rima, quindi non a caso. E niente.
Ma io ero curiosa proprio di sapere praticamente voi autori come avete lavorato insieme, nel senso ognuno ha lavorato sulla propria storia e basta, oppure vi siete incontrati, confrontati, in qualche modo accordati?
No, vabbè, ci conoscevamo, io sinceramente conoscevo molti degli autori del libro perché appunto sono street artist, sono persone impegnate in altri tipi di arte. Comunque abbiamo avuto delle linee guida da rispettare, che il marziano doveva avere quattro braccia e un cuore da donare al quartiere, poi poteva essere di qualsiasi forma, colore e dimensione. Non abbiamo parlato fra artisti, diciamo. Okay.
Ma li hai assemblati tu, gli artisti? Li hai selezionati, li hai messi insieme tu?
Abbiamo incominciato io, Aladin, Andrea Malis, diciamo, e Mauro Sgarbi. Poi abbiamo coinvolto un altro ragazzo che pubblicherà un volume di fumetti con noi, che è Jump. E poi man mano che stavamo disegnando, man mano che il progetto andava avanti, che abbiamo condiviso un po' le tavole, abbiamo fatto vedere il lavoro e si sono aggregati tutti gli altri. Tutti quelli che si sono aggregati sono stati, praticamente è stata di loro spontanea volontà. Non abbiamo né fatto una selezione e né chiamato nessuno a partecipare. Però abbiamo avuto veramente la fortuna di trovare tutti i compagni che hanno arricchito il racconto generale, che hanno capito veramente che forse è stata quella la cosa in più, è stata proprio che hanno capito il progetto e hanno voluto raccontare i propri quartieri e hanno apportato delle novità anche a livello stilistico in tutto quello che è il contesto del racconto.
Grazie. Ci sono domande?
Volevo sapere, cioè la copertina, perché avete scelto questi colori per fare la copertina? C'è un significato, c'è qualcosa in particolare?
No, guarda, è molto... La copertina l'ha fatta Andrea Malis, che è uno degli autori del libro, e lui è fissato con Pinky Spunk, lui è punk, e quindi ha combattuto per una copertina viola, sostanzialmente. E siccome era talmente tanto convinto, ci ha messo tanto fervore in tutte le discussioni che abbiamo avuto, perché io la volevo fare un po' nera, e lui ha insistito, alla fine abbiamo fatto una votazione e ha vinto il viola.
È rosa comunque, non è viola. Ci sono altre domande? Curiosità? Bene, allora vuol dire che abbiamo detto proprio tutto. Il tuo lancio pubblicitario è stato perfetto. Adesso andranno tutti a comprare la copia di Decore, che è qui accanto a noi. Bene, grazie a tutte e a tutti. Ciao.
Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.